ce l'abbiamo fatta. Allora, cominciamo a parlare di una cosa che sembra tanto semplice, ma in realtà è difficilissima, l'effetto serra. Allora, voi tutti penso che abbiate a casa una serra, poco ci manca, basta avere qualcosa di trasparente, per cui ci hanno insegnato alla scuola che la luce del sole entra, ma il calore non può uscire. Ecco, così detto, insomma, il bambino si mette in testa che fisicamente il calore entra, ma poi non può uscire. In realtà la questione è molto complicata e se non la capiamo, però riusciamo anche a capire perché oggi c'è questo grosso problema che vi ho accennato. Allora, quello che entra è la luce visibile. La luce visibile è quella che noi vediamo. È uno spettro piccolissimo di qualche micron, tra 0,4 e 0,7 micron, cioè la lunghezza d'onda della luce che ha una forma di un'onda. E la copertura della serra è trasparente a questa luce, per cui la luce entra. Entra. Una volta che entra colpisce gli oggetti. Gli oggetti possono essere le piante, possono essere il terreno, possono essere anche i montanti della stessa serra. Una volta che questi oggetti assorbono la luce nello spettro del visibile, si riscaldano, ovvio. E come tutte le cose di questo universo, emettono radiazione elettromagnetica, cioè luce. Non si vede questa luce perché, mentre la luce del sole la vediamo perché ha una certa frequenza che ci permette di vederla, perché noi abbiamo la retina con delle cellule che sono sensibili a quella frequenza, la luce che viene messa dal terreno, che è immensamente meno caldo del sole, che sono 5.000 gradi la superficie, il terreno sarà 25, emette un altro tipo di radiazione che si chiama radiazione infrarossa. Noi non la vediamo. Se avessimo una telecamera a infrarossi potremmo vederla, potremmo trasformarla in luce visibile. Ecco, la copertura della serra è opaca a questa radiazione, per cui una volta che la luce visibile entra, poi la luce che viene messa fuori, sia come riflesso, quella che viene riflessa passa tranquillamente, ma la radiazione infrarossa, quella viene catturata, rimane dentro la serra ed è quella che scalda. Quindi non è che la luce del sole entra e non può uscire, può uscire perché il riflesso esce tranquillamente. Quello che non esce è la radiazione infrarossa. Ecco perché, visto che non la vediamo, siamo tutti convinti che non ci sia. Noi siamo così fatti, esseri umani. Quello che non vediamo non esiste. Invece esiste la radiazione infrarossa. Quindi, nella Terra esiste questo effetto serra ed è come se noi avessimo una sorta di vetro enorme in atmosfera. Perché? Osservate, il Sole emette radiazione nella banda, soprattutto del visibile. Questa radiazione entra in atmosfera, in parte viene riflessa, d'accordo? Le nubi la riprendono verso lo spazio, in parte viene riflessa dal terreno, per esempio il terreno può essere chiaro e quindi riflette, oppure c'è la neve, riflette, oppure c'è l'acqua, riflette e quindi torna verso lo spazio, ma una parte viene assorbita dal terreno, il terreno si riscalda e emette radiazione infrarossa, che è quella onda che ho messo in rosso. Questa radiazione infrarossa viene spedita verso lo spazio. E però a questo punto succede una cosa. Nell'atmosfera esistono dei gas, chiamati gas serra, che trattengono questa radiazione, la assorbono e la rimandano verso il terreno e la fanno assorbire all'aria. Per cui piano piano il terreno riscalda l'atmosfera. Quindi non è il sole che riscalda l'atmosfera, è il terreno. Cioè il sole riscalda il terreno riscalda l'atmosfera. L'aria potrebbe essere attraversata mille anni dalla luce del sole, ma non si riscalderebbe mai, perché è trasparente alla radiazione visibile. Quindi, ecco il punto qual è. Questa radiazione infrarossa emessa dal terreno viene in parte assorbita da questi gas serra. Quindi, è l'atmosfera che si riscalda dal basso. E questo avviene naturalmente. Se non ci fosse questo effetto serra, la vita sulla Terra non sarebbe possibile. Ecco. L'effetto serra naturale, è quello che sto dicendo io adesso, è una cosa positiva, quindi, perché circa il 30% della radiazione infrarossa, vedete, che viene rimandata dal terreno, si perde nello spazio, quindi non viene assorbita. Però, in condizioni naturali, come dice la slide, il 70% di questa radiazione infrarossa, che noi non vediamo, ma vi assicuro che esiste, viene assorbito dai gas serra, che sono diversi tipi di gas che naturalmente esistono in atmosfera. Questo bilancio è positivo per noi, perché mentre la Terra dovrebbe essere un pianeta comunque abbastanza freddo, perché non siamo così vicini al Sole, grazie a questo effetto serra è un pianeta abitabile, perché la temperatura raggiunge valori gradevoli, non sono né troppo alti né troppo bassi, quindi è tutto quanto fatto apposta, sembra quasi fatto apposta per farci vivere. E questa radiazione invisibile, noi riparte da Terra in ogni momento della giornata, sia quando c'è il sole, sia quando è notte e il sole non c'è più. Ecco perché la mattina la temperatura è più bassa, perché mentre noi dormiamo nei nostri letti calduccio, il terreno continua a spedire radiazione infrarossa verso lo spazio. In parte viene assorbita dalle gas serra, ma in parte si disperde. E specialmente in quelle notti serene in cui c'è poca umidità, e l'umidità è uno dei gas serra più efficienti, la temperatura va giù, che è una meraviglia. Quindi sembra addirittura che è freddo, più freddo quando l'aria è secca, perché anche la nostra pelle emette raggi infrarossi verso lo spazio e si raffredda rapidamente, quindi la sensazione di freddo sul viso, sulle mani, è superiore a quando l'aria è umida, perché non c'è così tanta dispersione. Quindi il terreno è sia fonte di riscaldamento sia fonte di raffreddamento per la nostra temperatura dell'aria. Quando l'aria è molto umida oppure il cielo è coperto, infatti, non gela, non c'è la rugiada la mattina, perché le nubi fungono come una sorta di coperta, quindi la radiazione infrarossa che viene spedita verso lo spazio torna a terra e quindi la temperatura non diminuisce. Quando il cielo è sereno, stellato, diminuisce, ma quando il cielo è coperto, no. Quindi questo è un meccanismo naturale, insomma, che ci fa capire che prima che l'uomo inventasse certe cose, la Terra funzionava perfettamente, era un meccanismo assodato, vecchio ben 4 miliardi e mezzo di anni, per cui volete mettere in 4 miliardi e mezzo di anni, insomma, l'esperienza di questa Terra le aveva permesso di regolarsi da sola. Perché se il terreno è innevato fa freddo? La domanda sembra tanto semplice, no? Perché? La neve? La neve più che assorbire che fa? Riflette. Riflette, quindi il terreno di solito è scuro, per cui assorbe la luce e emette radiazione infrarossa. Invece la neve che cosa fa? È chiara? Riflette. Riflette circa il 95% della luce che riceve, per cui rimanda verso lo spazio non la radiazione infrarossa, ma la luce naturale nell'aspetto visibile, e quella non scalda l'aria, tranquilli. Per cui la cosa strana è questa: la neve riflette la luce solare nella banda del visibile, quindi questo non scalda. Quindi non fa freddo, no, non nevica perché fa freddo, ma fa freddo perché nevica. Una volta che la neve è riuscita a arrivare a terra, si alimenta una macchina del freddo. In Italia succede soltanto così, non può nevicare diversamente, siamo in un paese mediterraneo, insomma in mezzo a un mare caldo, non potrebbe mai, poi mai nevicare. Nevica soltanto perché arriva la neve a coprire la terra, ne bastano due dita, a quel punto non c'è più assorbimento di radiazione e quindi non c'è più emissione di radiazione infrarossa, e quindi è come se queste depressioni che si formano sull'Italia si alimentassero col freddo della neve. Quindi non nevica perché fa freddo in Italia, ma fa freddo perché nevica. E questa è una cosa stranissima, una curiosità, è giusto per spezzare un po'. Ecco, quindi col terreno innevato praticamente c'è un effetto albedo, cioè riflessione molto più potente rispetto al normale, per cui le temperature vanno anche più giù. Quindi quando voi vedete una bella serata stellata con l'aria secca, fa freddo, ma se per terra c'è neve, fa ancora più freddo, per cui c'è un effetto si chiama effetto albedo, per cui questa radiazione nello spazio si disperde ancora più rapidamente e abbiamo temperature che vanno veramente in basso. Pensate che quando la temperatura la mattina su un terreno normale, insomma, è sui meno 5 a 2 metri di altezza, il terreno può essere a 20 gradi sotto zero, se ha un tetto può essere anche a 30 gradi sotto zero, quindi c'è una bella differenza. Ecco perché la temperatura si misura a 2 metri di altezza, perché ecco perché la gente che va in giro con le macchine dice: oddio, sono 15 gradi sotto zero. Ci credo, ma il sensore sta a 30 centimetri da terra. Ecco perché il sensore la mattina vi dice sempre temperature pazzesche, come del resto anche d'estate: oddio, sono 42 gradi. Ci credo, il sensore sta a 30 centimetri dall'asfalto rovente. Non sono valutazioni verosimili. Dovete prendere 2 metri d'altezza come punto di riferimento. È questo che ha stabilito l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il resto sono tutte sparate giornalistiche. Anche oggi, stamattina, mentre facevo una passeggiata, ho visto il termometro che sta vicino la parrucchiera di Cartiere, 31 gradi, in realtà erano 16. Ci credo, era colpito dal sole, non è una misurazione attendibile quella. Quindi, ecco il punto. Noi abbiamo questo effetto serra naturale, che è una coperta gratis. Immaginate, se non ci fosse l'effetto serra, se non esistessero gas serra sul nostro pianeta, noi avremmo una temperatura media stimata di meno 33 gradi, che è poco più alta di quella di Marte, tanto per intenderci. Quindi la nostra vita sarebbe molto difficile, probabilmente non sarebbe mai esistita la vita sulla Terra, e qui non saremmo in questo momento a raccontarci queste cose tra noi. Eppure, grazie ai gas serra, la temperatura media del nostro pianeta è 13 gradi. Noi facciamo una media di tutte le temperature di tutto il mondo, vengono fuori all'incirca 13 gradi. O meglio, e questo è il punto, venivano fuori 13 gradi. I dati storici in nostro possesso, fino almeno al 1990, danno come temperatura media terrestre intorno ai 13 gradi. Oggi è arrivata a 15, era di 13. Guardate che quello che sta succedendo. Queste sono le temperature globali, cioè la media di tutte le temperature del mondo fra, guardate, 90 gradi sud e 90 gradi nord, e fra 0 e 360, quindi in tutto il mondo, dal polo nord al polo sud. Ecco, noi abbiamo temperature, guardate, che vanno da 13 gradi ormai, mentre una volta andavano a 11 gradi a gennaio, fino a 15, 11 più 15, 26, 22, 13, perfetto. Adesso noi abbiamo 13 a gennaio, 17 più a luglio, 13 più 17, siamo praticamente a molto di più, insomma, la media viene fuori 15, insomma. Quindi siamo, allora c'è qualcosa che non va. È aumentata di molto la temperatura. Questo effetto serra evidentemente o si è impazzito oppure gli abbiamo dato un po' di vitamina. Allora bisogna capirci un po' di più in questa storia, perché la temperatura è talmente alta oggi che a luglio, guardate, a luglio sono stati toccati come media i 17,1 gradi, che è la temperatura media più alta mai registrata nella storia del clima della Terra negli ultimi 800.000 anni. 800.000 anni. E evidentemente è successo qualcosa, c'è qualcosa che non va. No, non è che... mi aspettavo la domanda, però. C'è qualcuno che ha notato qualcosa di strano in questo grafico? Ma se sono temperature globali, perché a gennaio sono più basse e a luglio sono più alte? Dovrebbero sempre essere uguali, no? Perché mentre qui è estate, nell'altro emisfero è inverno, no? No, non dovrebbe essere così? La spiegazione è semplice. Le terre emerse sono soprattutto nell'emisfero nord. Nell'emisfero sud è soltanto, quasi soltanto acqua, per cui è chiaro che il fatto stesso che le terre abbiano un calore specifico ben diverso da quello dell'acqua incide molto sul clima, per cui anche questi, come dire, 4 gradi di differenza tra l'inverno e l'estate è tutta colpa della terra emersa, perché la terra si raffredda più rapidamente e si riscalda più rapidamente dell'acqua, perché ha un calore specifico molto più basso. Comunque, Quali sono questi gas serra che ci assicurano questo clima così favorevole? Il primo che vi dicevo è l'acqua, il vapore acqueo. Immaginate che il gas serra più efficiente è proprio il vapore acqueo, che ha un'incidenza sull'effetto serra tra il 70 e il 90%. Quindi è il gas forse che assorbe più efficacemente la radiazione infrarossa. E lo capite benissimo quando c'è un po' di nebbia. Quando arriva la nebbia, no? E poi sorge il sole che cosa fa? Penetra nel terreno, viene assorbito, subito il terreno comincia a rimandare la radiazione infrarossa e la nebbia si dissipa in pochi minuti, perché l'aria umida assorbe calore, quindi diminuisce l'umidità relativa e la nebbia evapora. Questo è il meccanismo. Quindi questo, ricordate, il vapore acqueo è il gas serra più efficiente, quindi non è l'anidride carbonica. Attenzione, è proprio il vapore acqueo. Tutti noi possiamo constatarlo, l'aria molto umida si raffredda poco di notte. Quando c'è la nebbia non gela, di solito. E l'escursione termica è molto minore. Quando invece l'aria è secca, l'escursione termica è molto elevata. Il giorno fa molto caldo, magari, e la notte fa molto freddo. Quando, come in questi giorni, purtroppo il vento è talmente debole che non riesce a valicare l'Appennino, ma di là dell'Appennino non c'è nebbia e comunque c'è più escursione termica rispetto alle nostre zone, dove purtroppo l'aria così secca che viene dai Balcani qui non arriva, perché è talmente debole il vento che non riesce a valicare l'Appennino. Il metano, come diceva una pubblicità degli anni 90, ti dà una mano. Si è visto, insomma. Metano è un altro gas serra 20 volte più efficiente dell'anidride carbonica. Metano che oggi sta aumentando in maniera pazzesca, perché non soltanto perché ci sono gli allevamenti di bestiame, e tutti sanno che le mucche mettono metano, ma non sono le mucche che fanno aumentare. Sta aumentando perché si sta sciogliendo il permafrost della Siberia e dell'Alaska e stanno venendo alla luce gli idruri di metano. Sono delle sostanze che sono congelate nel ghiaccio che è sempre sottoterra, e questo metano è un metano molto dannoso perché assorbe efficacemente questa radiazione infrarossa che emette il terreno, e l'assorbe con una grande efficienza, poco meno efficiente dell'acqua, ma siamo lì. Anche l'ozono è un gas serra, ahimè. L'ozono ci dà una grande mano perché ci filtra la radiazione ultravioletta che ci farebbe morire di cancro, insomma, e ci fa un gran favore, però è un gas serra, quindi trattiene comunque anche l'ozono, ne sia dimostrazione il fatto che nella stratosfera dove si trova lo strato di ozono la temperatura aumenta con la quota, quindi contrariamente a quello che succede nel nostro strato, che è la troposfera. Ma ce ne sono tanti altri, gli ossidi di azoto sono gas serra, ma sono tantissimi, sono tutti quanti gas composti da ossigeno e un'altra sostanza. Ecco, un gas poco efficiente come gas serra, pochissimo, è l'anidride carbonica, cioè la CO2, tanto famosa per essere, insomma, sul banco degli imputati solo la CO2, in realtà come gas serra vale poco o niente. 20 volte meno efficace del metano, 30 volte meno efficace dell'acqua, circa 15 volte meno efficace dell'ozono o dell'ossido biossido di azoto. Quindi, però, purtroppo, pur essendo responsabile soltanto del 5-10% massimo dell'effetto serra, però è un gas e purtroppo viene prodotto con in grandissima quantità. Tutti gli esseri viventi assorbono ossigeno ed emettono CO2 respirando, ma l'uomo fa anche di più, vedremo, ne emette 45 miliardi di tonnellate l'anno, e poi non è CO2 normale, non è CO2, e vedremo che cosa ha questa CO2 che non va. La Terra, anche se la CO2 non è un gas fondamentale, questo è molto importante, una cosa che non è molto nota, nessuno la dice. Io ve la racconto, cercando di essere il più semplice possibile. Non è una cosa difficile, però veramente fondamentale. Esiste, noi a scuola elementare ci hanno tutti insegnato il ciclo dell'acqua, no? La maestra, sia con la bacchetta sia con le carezze, ci insegnava il ciclo dell'acqua. Poi siamo arrivati alla scuola media, ci hanno insegnato con parole un po' più difficili il ciclo dell'acqua, poi al liceo ci hanno spiegato il ciclo dell'acqua con delle formule fisiche, all'università ci abbiamo fatto le dimostrazioni scientifiche, ma si tratta sempre del ciclo dell'acqua, è quello. Però esiste un ciclo che non viene detto quasi mai da nessuno, è il ciclo della CO2, il ciclo del carbonio. La CO2 atmosferica, che è in percentuale bassissima, 0,04%, ha un ciclo che permette al carbonio che è contenuto in questa molecola di fare il giro dall'atmosfera fino alle profondità della Terra per poi tornare in atmosfera. Quindi tramite la CO2 noi abbiamo la trasformazione in acido carbonico, con la pioggia poi l'acido carbonico scioglie i carbonati, arrivano nella profondità della crosta terrestre e riemergono con le eruzioni vulcaniche. La CO2 arriva sulla Terra grazie soprattutto ai vulcani, una cosa che non è forse molto nota. Questo è il ciclo del carbonio. Andiamo a vederlo più specificamente perché ci aiuta un pochino a capire che cosa non va oggi. Allora, è una cosa, vedete, molto complicata, quindi ve la semplifico. Allora, noi abbiamo una quantità enorme di carbonio sulla Terra, tantissimo carbonio. Questo carbonio si trova in minima parte in atmosfera, 600 gigatonnellate, cioè 600.000 miliardi di tonnellate. Poi abbiamo 4.000 gigatonnellate che sono praticamente sciolte in superficie sugli oceani, quindi gli oceani assorbono, ma 37.000 stanno in profondità negli oceani. Il terreno ne assorbe circa, ne trattiene circa 18.000, la biosfera, cioè non tutti gli esseri viventi, ne possiede circa 600 gigatonnellate e vedete, ci sono degli scambi. Ogni anno 60 gigatonnellate passano dal terreno all'atmosfera, 120 vengono assorbite da tutti gli esseri viventi e di queste 60 vanno a finire con la respirazione in atmosfera, 60 sprofondano nel terreno, nell'humus, perché una volta morti gli esseri viventi poi diventano humus, terreno. C'è uno scambio di circa 90 gigatonnellate di CO2 tra gli oceani di superficie e le profondità, ma quello che è più importante è che i sedimenti di carbonato nei sedimenti marini e le riserve terrestri di profondità, i combustibili fossili cosiddetti, costituiscono una fonte incredibile di carbonio, non misurabile, cioè riguardo a quelle quantità, qui siamo 100.000, un milione di volte più in grandi quantità. Quindi il carbonio, una volta che ha fatto il suo giro tra la biosfera, gli oceani e il terreno, sprofonda poi nei sedimenti marini e sprofonda poi nelle riserve di carbone, petrolio, metano e tanti altri combustibili fossili. Quindi la nostra Terra è piena di carbonio. Ecco, la Terra usa il carbonio per regolare la temperatura. Questo è una cosa che non è nota al grande pubblico, però esiste. È un meccanismo cosiddetto di feedback, cioè quando una parte di questo ciclo si ingrossa troppo, scatena una sorta di reazione di feedback, per cui è come se la Terra avesse una coscienza che le permette di capire quando la temperatura sta aumentando e quindi mette subito in moto delle reazioni per regolare la temperatura. Questo meccanismo è un meccanismo chimico che si chiama dissoluzione dei silicati. Praticamente i silicati sono le rocce più abbondanti sulla nostra Terra, formate da silicio, che è una sostanza che è la sostanza forse più abbondante sulla nostra Terra. Il silicio si combina con l'ossigeno e con altri minerali e assorbe o emette anidride carbonica. Cioè, man mano che l'anidride carbonica e in aria ce n'è troppa, allora i silicati assorbono l'anidride carbonica. Quando invece ce n'è poca, la pioggia dissolve i silicati e l'anidride carbonica torna in atmosfera. Quindi è un meccanismo molto, molto collaudato. Guardate, questo è il meccanismo. Aumenta la CO2? Allora che succede? Aumenta la temperatura dell'atmosfera. E già, anche se non è un gas serra efficiente, però comunque contribuisce anche per qualche decimo di grado a far alzare la temperatura. Quando aumenta la temperatura dell'atmosfera, aumenta la quantità di umidità dell'aria. Perché? Che succede? L'aria è una cosa strana. Più l'aria è calda, più assorbe umidità, più riesce a tenere dentro di sé umidità. Quindi più l'aria è calda, più c'è vapore acqueo dentro. Più l'aria è fredda, meno ce n'è. Esempio, vi si appanna il vetro della macchina. Che fate? Poniamo che non esista l'aria condizionata. Non esisteva una volta. Una volta quando c'avevamo io guidavo la 126, insomma, che l'aria condizionata manco ce l'aveva, o le 500, io l'ho guidata, quelle con la doppietta, doppia frizione, che si grattava sistematicamente ogni cambio di marcia. Ecco, quelle macchine come si faceva? Bastava alzare la temperatura, l'aria calda assorbe più, tiene dentro di sé più umidità, per cui evapora quella che è disponibile. Non è più satura l'aria e quindi più l'aria è calda, più assorbe umidità. E allora che succede? Aumenta la CO2, aumenta la temperatura, aumenta la quantità di vapore acqueo disponibile in atmosfera e quindi aumentano le nubi. Se aumentano le nubi, che succede? Dallo spazio si vede benissimo che la Terra più che azzurra diventa bianca, quindi c'è maggiore riflessione di luce verso lo spazio e quindi è minore la luce solare che arriva sulla Terra. E quindi questo fa già di sé per sé diminuire la temperatura. Ma c'è l'altro fattore, aumentano le piogge, più nubi. E allora se piove di più, la pioggia che diventa acido carbonico perché cattura la CO2, scioglie i silicati e anche i carbonati, per esempio le rocce calcaree, e quindi va a finire nelle profondità della Terra e quindi viene sottratta CO2 all'atmosfera. Visto che viene sottratta CO2, diminuisce la temperatura. Geniale, no? Quindi ci pensa la Terra, noi pensiamo che la Terra non capisce niente, la Terra capisce più di noi. Questo è un meccanismo fatto da, come se fosse una mente pensante. Cioè, se la temperatura aumenta, la Terra mette in campo le sue forze per farla diminuire. Cioè, l'obiettivo qual è? Quello di farla restare costante, perché evidentemente c'è una convenienza. È come se la Terra avesse un termostato. È un termostato perché se aumenta troppo la temperatura, subito via. Più piogge, più copertura nevosa, più idrolisi dei silicati e quindi più cattura di CO2. Diminuisce la temperatura, diminuisce la copertura nuvolosa, meno umidità, quindi la CO2 viene rilasciata dai silicati verso l'atmosfera e quindi aumenta più la temperatura. Quindi è tutto quanto un sistema estremamente preciso. Vedete, questo prima che l'uomo ci mettesse le zampine. Quindi la Terra era un essere capace di regolarsi da sola. Un meccanismo collaudato, perfetto. Cioè, diminuisce da una parte, feedback, aumenta dall'altra. Quindi tutto quanto in equilibrio. Perfetto. Però che succede? Non è che per questo il clima sia rimasto sempre stabile nella storia. Perché il clima, al di là di questo che fa la Terra per rendere la temperatura costante, purtroppo cambia il clima. Cambia naturalmente perché ci sono delle complicazioni astronomiche. L'asse di rotazione terrestre, che come sapete è inclinato attualmente di 23 gradi e 27 primi sul piano dell'orbita, questo asse tende ad avere periodicamente delle oscillazioni, per cui diventa più inclinata la Terra e meno inclinata ciclicamente. Poi l'orbita terrestre a volte è più eccentrica, più schiacciata, a volte meno eccentrica, più rotonda, insomma, più circolare. e l'asse stesso di rotazione terrestre, col movimento di precessione, gira lentamente con un periodo di circa 26.000 anni tra la stella polare e Vega. Quindi queste sorta di variazioni purtroppo nella storia hanno causato diversi cambi di clima. Aggiungete anche il sole non è stato mai sempre uguale adesso, a volte cambia un pochino a livello di emissioni di calore, a volte è più caldo, a volte meno. I primi tempi, ad esempio, era meno caldo il sole, i primi tempi della storia dell'umanità. Poi è stato un periodo più caldo, poi è stato ancora meno caldo. Poi esistono i cicli solari, in cui cambia ogni 11 anni le emissioni di vento solare, che è un altro fattore molto importante per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Che cosa voglio dire, insomma? Che fra i cambiamenti dell'attività solare, fra i cambiamenti dell'asse terrestre, dell'orbita, insomma, esistono dei periodi. E poi aggiungete anche i cataclismi dovuti a eruzioni vulcaniche. Quando erutta un vulcano, spara in stratosfera quantità enormi di acido solforico, cioè anidride solforosa che si mescola con l'umidità atmosferica e forma acido solforico. Delle nubi di acido solforico che fanno una sorta di coperta, per cui il sole non passa e allora il clima diventa più freddo. Se abbiamo tempo vi racconto anche una cosa divertente, legata anche alla storia riguardo a questi cambiamenti. Quindi, e poi aggiungete gli asteroidi, che purtroppo pare adesso che gli asteroidi non possano mai più cadere perché ci siamo. Non è vero, cioè gli asteroidi potrebbero cadere in qualunque momento. Ne sono caduti milioni di asteroidi sulla Terra. Uno era grosso come il pianeta Marte. E da questo scontro, poi, 4 miliardi e 200 milioni di anni fa, è nata la Luna. Un pezzo di terra, una scagliata nello spazio, quindi immaginate che cataclismi incredibili. Possono succedere queste cose, noi non è che viviamo così perché la vita della Terra è stata sempre così, noi viviamo così perché è stato un periodo fortunato questo, poi potrebbe concludersi tragicamente, non so fra quanto, con l'impatto di un altro asteroide. Quindi noi siamo fortunati perché siamo vissuti in un periodo abbastanza buono, però ciclicamente queste cose succedono. La Terra, alla fine però, anche se queste cose mutano il clima, ci sono le glaciazioni, no? Esistono periodi più caldi, più freddi, alla fine però la Terra riesce sempre a trovare il suo equilibrio, proprio perché esistono questi meccanismi assodati, che non dipendono dall'uomo. Ecco, la Terra è in grado di autocontrollarsi perfettamente, l'avete visto, no? Quindi, anche se nella storia il clima è cambiato molto spesso, non è stato mai uguale a se stesso. Anche se abbiamo avuto periodi caldissimi in cui c'erano dinosauri e tutta la Terra era una foresta equatoriale, oppure periodi freddissimi in cui tutta la Terra era una palla di ghiaccio, ce l'abbiamo avuti questi. Però alla fine la Terra ha sempre trovato il suo equilibrio. Perché esistono dei meccanismi che evidentemente con l'andare dei milioni di anni sono diventati assodati. Poi è arrivato questo essere fastidioso e petulante che si chiama uomo. Un essere che è comparso sulla Terra da pochissimo. Immaginate se tutta la storia dell'umanità, no, scusate, tutta la storia della Terra fosse rappresentata in un giorno di 24 ore, l'uomo sarebbe comparso sulla Terra alle 23:59 minuti e 59 secondi. Quindi siamo arrivati proprio. Nonostante questo, abbiamo fatto più danni della grandine a maggio, nel senso che anche se siamo arrivati proprio adesso, siamo riusciti a imprimere a questo equilibrio tanto faticoso che la Terra si è costruita in 4 miliardi di anni, come dire, una crisi assurda che adesso andiamo a vedere perché è successa. Cioè, noi in 250 anni di rivoluzione industriale, 1785, James Watt che perfeziona la macchina a vapore inventando la biella, che trasmette insomma il moto alternato, lo fa trasformare in moto circolare che può alimentare per esempio i telai, le fabbriche o le macchine a vapore. Ecco, 1785 James Watt brevetta la macchina a vapore come da lui modificata. Dal 1785 ad oggi sono passati 250 anni. Ecco, in 250 anni il mondo è cambiato totalmente. l'abbiamo completamente stravolto. Tutti questi equilibri sono andati a farsi friggere completamente. Perché? Perché l'uomo è stato molto miope, moltissimo miope, perché non ha capito niente di quello che stava facendo. Abbiamo cominciato a intaccare quelle riserve di carbonio che voi avete visto prima, quel grande schema. Tutto il carbonio gira, gira un pochetto, ma alla fine si fa finire sottoterra, dove la terra lo tiene buono, buono, pronto a servire se per caso ci fosse bisogno di far aumentare la temperatura. Noi abbiamo preso quel carbonio e l'abbiamo rimesso in atmosfera, carbonio fossile praticamente, stava lì buono buono, nessuno doveva prenderlo, anche perché a volte si trova a 7-8 km di profondità, quindi in teoria non dovrebbe arrivarci nessuno. Noi l'abbiamo preso, l'abbiamo trasformato in tante cose e l'abbiamo soprattutto bruciato. E abbiamo fatto, quindi l'abbiamo trasferito dalla profondità della terra, l'abbiamo rimandato in atmosfera a un ritmo incredibile. Quindi noi, ecco, abbiamo preso queste riserve di carbonio che stavano lì buone, buone, pronte a servire, e l'abbiamo mandato in atmosfera, dicendo tanto non succede niente, il mondo è tanto grande, l'aria ce n'è così tanta, che vuoi che sia, non succede niente, no? Sì, certo che lo sono, nel 1896 hanno già dato la risposta, 1896, neanche 100 anni dopo. Eppure dal 1896 che noi facciamo come la scimmietta, non vedo, non sento, non parlo. Ecco, questo fatto ha creato una reazione a catena, chiaramente. Ovviamente non è che facciamo male alla Terra. La Terra che vuoi che gli facciamo? La Terra è così grande, riesce tranquillamente a ritrovare il suo equilibrio, la Terra. Ecco, il problema è che lo facciamo a noi stessi, perché ci stiamo facendo probabilmente karakiri. Non si scherza col fuoco, stiamo veramente rischiando grosso, grossissimo, perché non abbiamo capito che noi non possiamo così a nostro piacere prendere le riserve di carbonio della Terra, che la Terra si è messa da parte, dovessero servire per il futuro, e bruciarle così a casaccio, perché ci serve per il nostro sviluppo industriale. È un ragionamento miope questo, molto miope, e infatti ne stiamo pagando le conseguenze. Il processo è troppo rapido. Immaginate che in nessun momento della storia dell'atmosfera noi abbiamo avuto un aumento così imponente, rapido e soprattutto compatto di anidride carbonica. Dal 1780 l'anidride carbonica è aumentata praticamente del 123%, più che raddoppiata in poco più di 200 anni, un trend assurdo. In nessun momento della storia dell'umanità, del clima, abbiamo avuto una cosa del genere. Voi direte, ma sì, come facciamo a saperlo? Scusate, 15 milioni di anni fa non potevamo mica esserci noi a vedere, no, possiamo saperlo perché noi siamo talmente avanti con le conoscenze scientifiche, con le misurazioni, che possiamo misurare esattamente tutti i trend della CO2, per esempio, almeno negli ultimi 800.000 anni, facendo semplicemente un'operazione semplicissima che è carotare i ghiacciai. Cioè noi andiamo a bucare i ghiacciai, che sono spessi fino a 3,5 km in Antartide o in Groenlandia, tiriamo fuori le carote di ghiaccio che corrispondono a diverse epoche, e la neve contiene delle bolle d'aria. Noi analizziamo quelle bolle d'aria e possiamo anche con un millesimo di milligrammo trovare quant'era la percentuale di CO2. Abbiamo degli strumenti che sono favolosi. E quindi con questo sistema noi possiamo dire con certezza che un aumento di CO2 come quello che c'è stato negli ultimi 200 anni nella storia della Terra non c'è mai stato. E quindi mi dispiace dirlo, ma è inutile. Questo non è più effetto serra naturale, ma effetto serra antropico. Cioè l'uomo ha dato quella spintarella. Naturalmente arrivava a 13 gradi, adesso è arrivata a 15. Quei 2 gradi sono colpa nostra, ma quei 2 gradi adesso tra 10 anni saranno 3, poi 5, poi 8, probabilmente arriverà al massimo a 14 gradi e vi farò vedere perché, massimo 14 gradi. Comunque, noi stiamo disboscando a rotta di collo, specialmente le foreste equatoriali, che sono quelle che assorbono CO2 durante tutto l'anno, e noi le disboschiamo, no? In Brasile abbattono una superficie della foresta amazzonica grande come l'Austria, 100.000 km quadrati, in un anno, per far cosa? Allevamenti di bovini. Molto, è molto luminosa come idea questa, sinceramente. Ecco. E mettiamo, al momento di scrivere questa presentazione, ero arrivato a 37 miliardi di tonnellate. Oggi, ho letto gli ultimi aggiornamenti, siamo arrivati a 45 mila miliardi di tonnellate, perché dopo il Covid, se guardiamo il Covid, c'è stata una sorta di regresso, perché stavamo tutti chiusi dentro casa, tappati, no? E quindi la produzione industriale era molto calata, quindi c'è stata una sorta di stasi della CO2. Poi, abbiamo ripreso a bruciare petrolio, a più non posso, petrolio e soprattutto carbone. La Germania è tornata al carbone, la Russia, Putin, chiude i rubinetti e la Germania torna al carbone. Aveva detto di non usarlo più, ma torna al carbone. La Repubblica Ceca aveva messo a bando il carbone per il 2040, riapre le miniere perché non c'è più il metano. Possiamo farne a meno se usiamo altre fonti di energia, ma costano troppo ancora, questa è la scusa che ci raccontiamo. Quindi guardate questa bella linea come aumenta, e quelle sono tutte quante gigatonnellate di CO2 che contribuiscono all'effetto serra. Che succede? Aumenta la temperatura, per cui aumenta la quantità di umidità presente e quindi il gas serra più eccellente, che è il vapore acqueo, fa il suo lavoro ancora più efficacemente, per cui tira su ancora più dalla temperatura e quindi si sciolgono gli idrodi di metano nel permafrost della tundra e via giù metano in atmosfera. Quindi è tutto un meccanismo a catena, non possiamo più arrestarlo. L'unico modo è quello di smettere di bruciare idrocarburi di origine fossile. Non dobbiamo più intaccare quelle riserve di profondità, dobbiamo usare tutto, anche la legna. La legna è carbonio recente, possiamo bruciarla, non è assolutamente antiecologica, ma il carbone sì, il petrolio sì, il metano sì, perché sono riserve fossili, sono foreste di tanti milioni di anni fa. Ecco, questo è il trend della CO2. Abbiamo messo una centralina sulle isole Hawaii, quindi in mezzo al Pacifico, quindi non c'è inquinamento da quelle parti. Ecco, questo è il trend, vedete? Aumentato tantissimo, da 310 parti per milione nel 1960 siamo arrivati a 420, notizia di ieri, 420 parti per milione, 0,042% di anidride carbonica, un'assurdità veramente. E questa è la famosa carota di ghiaccio che vi dicevo prima, che inchioda l'uomo alle, come dire, che succede? C'è un cellulare che si tira. No, non c'è problema, è una bella musichetta, se non altro, ci rilassa un attimino. Quindi, insomma, questo è il mondo di oggi, no? Il mondo delle scocciature. E sarebbe bello tornare come, però io per esempio oggi non ho la corrente elettrica a Palazzo Mancinelli perché me l'hanno staccata stamattina alle 8 e oggi non vi dico che disastro ho fatto a casa per farmi una doccia con l'acqua bollente come si faceva una volta, perché mi sono scottato, quasi rotto il pavimento e ho allagato casa. Quindi non siamo più abituati però dobbiamo tornarci a questo modo di vivere più semplice, che io ricordo quando ero bambino, insomma, farsi il bagno in sé sulla stessa vasca con la stessa acqua, perché costava troppo il riscaldamento.
No, Pierluigi, discordo.
Allora, guardate, negli ultimi 800.000 anni noi abbiamo ricostruito in maniera proprio precisa l'andamento della temperatura in base a diversi fattori. Adesso non ve li sto a raccontare tutti perché sarebbe noioso, però la CO2, gli isotopi dell'ossigeno, gli isotopi del carbonio, insomma, abbiamo fatto di tutto e guardate, confrontando vari metodi di misura, alla fine tutto combacia perfettamente, non sono baggianate queste, sono cose piuttosto sicure. E mai negli ultimi 800.000 anni la percentuale di CO2 è stata così alta, mai. E mai aumentata così rapidamente, mai la temperatura è aumentata così rapidamente come negli ultimi 40 anni. E ormai, mentre la Terra tutto cambia molto lentamente, quindi l'uomo è troppo breve la vita di un uomo per capire queste cose, noi invece la capiamo, perché io che ho 55 anni ricordo perfettamente quando ero bambino che faceva molto più freddo.
Anche io lo ricordo.
Io, la mia stazione meteorologica funziona ormai da 25 anni. In 25 anni ho avuto un aumento di temperatura folle. In 25 anni. Più è aumentato in questi 25 anni che nei precedenti 200. Quindi è inutile che ci raccontiamo le barzellette, sono tutte fandonie. Non è vero niente, sono tutte cose che ci dicono perché oggi il green è di moda, perché l'auto elettrica è di moda. Ma certo, in Italia che significa comprarsi un'auto elettrica? Noi facciamo la corrente col petrolio, col metano, quindi non comprate un'auto elettrica, non la comprate proprio, è proprio antieconomico in Italia, ve lo dico io. Andate con l'auto diesel e fate come me, uso il diesel, biodiesel fatto con gli scarti dell'olio. L'olio esausto che viene portato dai meccanici viene riciclato da una ditta, anziché buttarlo lo trasformo in diesel. Ma sicuro che la macchina va anche più forte, consuma, passa poco uguale e si vende in molti distributori. Io ci metto quello. Penso di essere più ecologista io piuttosto che uno va in giro con la macchina elettrica. Io ho pannelli fotovoltaici, è vero, però non bastano per caricare una macchina elettrica. Se uno avesse una potenza di 18 kW, allora sì, vai con l'auto elettrica perché te la carichi da sola. Ma tu in realtà metti in rete la tua energia e prendi quella della rete che è fatta col petrolio, col metano, col carbone. 13 centrali a carbone in Italia, 13. Che andiamo a raccontarci? Che andiamo a comprarci l'auto elettrica? No, no. Non ve la comprate, assolutamente. Adesso l'Italia non... In Spagna converrebbe, perché la Spagna fa metà dell'energia, per esempio, con le rinnovabili. La Danimarca è i tre quarti. L'Islanda è il 100%. Tre quarti con l'idroelettrico e un quarto col geotermico. Noi, vero, abbiamo la centrale geotermica più grande del mondo, all'Arterello. La prima e la più grande del mondo. È stupenda, andate a visitarla, è bellissima. Vicino a Pisa. Però ce n'abbiamo una, perché non ne costruiamo altre? Boh, non lo so. Perché non mettiamo più pannelli fotovoltaici? Ma anche semplicemente quelli termici, per l'acqua calda. Perché non li mettiamo? Non lo so, non ho capito questo, sinceramente. E intanto la temperatura va avanti. Guardate, altro cavallo di battaglia dei negazionisti. In passato faceva molto più caldo. Vero? Guardate. Allora, 500 milioni di anni fa, quando c'erano i dinosauri, magari noi tirannosauri, ma quelli un po' più piccolini, e tutta la Terra era concentrata in un unico continente, Pangea, coperto di foreste equatoriali, pioveva tantissimo, la temperatura media era 14 gradi più alta di quella di oggi. È vero. Verissimo questo. Allora dice, vedi che abbiamo ragione, non è che fa tanto caldo oggi, una volta faceva ancora più caldo, ma c'era l'uomo? Che successe poi? Tutte queste foreste tirarono, assorbirono questa CO2, faceva troppo caldo, la Terra mise in campo un correttivo. Facciamo assorbire questa CO2 dalle foreste. Le foreste assorbivano la CO2, poi cadevano nei sedimenti e diventavano carbone. Assorbivano carbone, strati di carbone. Tra 500 e 200 milioni di anni fa, che sono l'età delle grandi riserve di carbone dell'Europa e del mondo, noi abbiamo avuto un grande assorbimento di CO2 dall'atmosfera. Quindi la Terra che cosa ha fatto? Ha trasferito il calore dell'atmosfera sottoterra praticamente, ha trasformato la CO2 atmosferica in carbone e l'ha sotterrato, pronto per servire, dovesse servire. E quindi la CO2 atmosferica tramite la biosfera, le foreste, è andata a finire dentro le riserve combustibili fossili. Ecco, quindi è vero che una volta la Terra faceva molto più caldo di oggi, ma la Terra ci ha messo un correttivo. Poi che è successo? Siamo arrivati noi, ma c'è una prova schiacciante che ci mette proprio con le spalle al muro. È una cosa un po' difficile, però io ve la spiego, perché secondo me è una prova schiacciante. Cioè, chiunque fa il negazionista oggi e fa lo gnorri di fronte a questa prova schiacciante, è in malafede. Veramente in malafede, perché non può essere, è una dimostrazione schiacciante. Guardate, allora, c'è un modo per stabilire che senza ombra di dubbio noi siamo responsabili del riscaldamento globale e oggi crisi climatica? C'è una prova schiacciante? Esiste, perché possiamo dimostrare che la CO2 che oggi produce il riscaldamento è nostra, è prodotta dall'uomo. La possiamo dimostrare perché la CO2 ha una firma. Accidia, come facciamo a saperlo? Perché siamo svegli noi uomini. Guardate come abbiamo fatto. Allora, noi oggi possiamo, tramite analisi fisiche, come dire, estremamente precise, non so chi di voi nella vita abbia fatto lo scienziato. C'è qualche fisico fra voi? Qualche chimico? Comunque, oggi la chimica e la fisica sono in grado di fare quello che adesso vi racconterò. Una cosa incredibile, ma che è vera. Allora, noi in natura abbiamo tre isotopi del carbonio, ok? Che cos'è un isotopo? Isotopo è un nucleo, voi sapete, secondo la teoria tradizionale, quelle che ci hanno insegnato a scuola, no? L'atomo è formato da un nucleo, formato da protoni e neutroni, i protoni sono positivi, i neutroni sono neutri. Attorno a questo modello planetario girano gli elettroni, ok? Non è vero, però immaginiamolo così, perché per la nostra mente è abbastanza icastico questo. Allora, il nucleo può essere formato del carbonio, potrebbe avere tre forme diverse. Come esistono biondi, rossi e bruni, così il carbonio ha tre forme principali. Il carbonio 12, che è formato da 6 protoni nel nucleo e 6 neutroni, il carbonio 13, che è formato da 6 protoni e 7 neutroni, e il carbonio 14, che voi già avete sentito qualche volta, il carbonio 14, formato da 6 protoni e 8 neutroni. Queste sono le tre forme di carbonio esistenti in natura. Voi direte, beh, come esistono i biondi, i rossi, i bruni, esistono anche queste cose. E adesso guardate un po' che cosa. Allora, il carbonio 12, quello con 6 e 6, è quello preferito dalle piante. Nella fotosintesi clorofilliana, le piante preferiscono assorbire il carbonio 12 perché, essendo di massa atomica più leggera, entra meglio nei processi chimici. Quindi, nella fotosintesi clorofilliana, dove 6 molecole di CO2 unite a 6 molecole d'acqua danno origine a una molecola di glucosio e al rilascio di 6 molecole di ossigeno, quindi pensate quanto ossigeno produce la fotosintesi, noi abbiamo soprattutto assorbimento di carbonio 12. Infatti il carbonio 12 rappresenta il 97% di tutto il carbonio che c'è sulla Terra. 97%. Ok? Questo è il carbonio preferito dalle piante. Invece, il carbonio 13 è quello preferito dai vulcani. Il carbonio 13 è finito sottoterra, specialmente tramite i sedimenti marini nel corso della storia geologica, e i vulcani ogni tanto lo rispediscono in atmosfera quando c'è qualche eruzione vulcanica. Ecco. Quindi, Il carbonio 12 è quello preferito dalle piante. Il carbonio 13 è quello che i vulcani spediscono in atmosfera, ma le piante non assorbono. L'assorbono con molta difficoltà. È raro in una pianta trovare una molecola di carbonio 13, perché è un carbonio pesante, per cui non riesce a essere assorbito. E poi c'è il carbonio 14, che è l'unico radioattivo, che significa, mentre il carbonio 12 e il 13 sono stabili, cioè restano sempre così, il carbonio 14 ogni 5.730 anni, pulito, si dimezza, cioè la quantità di carbonio 14 dentro un elemento dopo 5.730 anni diventa la metà, e dopo altri 5.730 anni diventa un quarto, e dopo altri 5.730 anni diventa un ottavo, un sedicesimo, un trentaduesimo. Quindi ecco il motivo per cui noi, quando conosciamo la quantità iniziale di carbonio 14, che è una molecola ogni 1.000 miliardi di molecole, una cosa rarissima, eppure possiamo misurarlo, noi possiamo datare col carbonio 14 la vita, l'età di un reperto biologico. Ad esempio, la sindone è stata datata sbagliando, perché era contaminata, per cui è venuto fuori che era una cosa medievale. Poi, dopo tanti correttivi, è venuto fuori che è esattamente di quell'età, quindi primo secolo avanti Cristo. Siamo lì, perché ci può essere un più o meno del 2-3% come misurazione, perché andiamo a pigliare una molecola ogni 1.000 miliardi di molecole. Insomma, è tanto, è poco. Quindi, questo è il carbonio 14. Il carbonio 14 entra nella vita, cioè, contrariamente al 13 che non viene assorbito, essendo radioattivo, entra. Le piante lo assorbono comunque. Infatti, quando una pianta muore, ha sicuramente una molecola ogni 1.000 miliardi di sue molecole col carbonio 14. E quindi noi possiamo trovare, per esempio, una pianta un fossile, e possiamo datare, se è abbastanza recente, per esempio, visto che ogni 5.730 anni si dimezza, è chiaro che passati 500.000 anni ce n'è talmente poco che è trascurabile, neanche il più preciso degli strumenti nostri riesce più a stabilire. Quindi le cose molto antiche non hanno più carbonio 14, perché si è dimezzato totalmente, si è trasformato in carbonio normale, anzi si è trasformato in azoto. Allora, andiamo avanti. Oggi, azoto, nel gas, quindi ha perso anche, praticamente, essendo un gas, è un elemento radioattivo, emette particella alfa formata da un nucleo di elio, praticamente, due protoni e due neutroni, quindi da 14 meno 4 diventa 10, e quindi il numero, col numero atomico 5 è l'azoto, e quindi diventa azoto, quindi un gas. Allora, perché questo ci permette di dire che la colpa è nostra? Perché basta guardare l'andamento di questi tre isotopi in atmosfera. In atmosfera, misurando negli ultimi 60 anni questi isotopi, ci siamo resi conto che il carbonio, che le molecole di anidride carbonica contenenti il carbonio 12 sono in aumento, in notevole aumento. Le molecole di anidride carbonica contenenti il carbonio 13 sono in diminuzione. Quelle contenenti carbonio 14 hanno avuto un grande picco d'aumento intorno agli anni 60-65, e poi sono in costante diminuzione. Allora, gli scienziati si sono arrabattati, ma che significato può avere questo grafico? E poi, finalmente, sono arrivati alla soluzione. Allora, che significa? Questo significa questo. L'unica deduzione possibile è questa. Se aumenta il carbonio 12, vuol dire che il carbonio di quella CO2 è di origine vegetale. D'accordo? Ci sbagliamo? È una deduzione semplicissima, perché sono le piante che l'assorbono. Però, attenzione, il carbonio 14 è in diminuzione. Se quelle piante fossero recenti, il carbonio 14 sarebbe stabile, però è in diminuzione. C'è stato un picco. Perché c'è stato un picco? Perché negli anni 60 c'erano gli esperimenti nucleari. Russia, Francia, Inghilterra, India, Sudafrica facevano esplodere bombe atomiche e il carbonio 14 è un sottoprodotto delle esplosioni nucleari. Poi che è successo? Negli anni 60 si sono accorti che stavano rendendo la Terra pericolosa da vivere, quindi si sono messi d'accordo, niente più esperimenti in atmosfera, soltanto sottoterra, e quindi hanno distrutto l'atollo Bikini, per esempio, hanno distrutto la Polinesia facendo gli esperimenti sotto il mare e sottoterra, specialmente la Francia, questo dico, per farsi belli, insomma, ci abbiamo la bomba atomica, che bello. Quindi, qual è stato il risultato? Messi al bando gli esperimenti atomici, il carbonio 14 si è di nuovo abbassato e oggi sta proprio abbassandosi. Allora, ragionate, se aumenta la CO2 con il carbonio 12 e quindi di origine vegetale, ma il carbonio 14 è in diminuzione, che cosa significa? Che le piante che noi stiamo bruciando sono recenti o antiche? Secondo voi? Antiche, carbone. Questa è la dimostrazione, senza ombra di dubbio, ma non c'è neanche un'ombra di dubbio, perché non c'è nessun'altra spiegazione possibile a questo fatto. Noi stiamo bruciando piante antiche. Se bruciassimo la legna, il carbonio 14 sarebbe stabile, o addirittura in leggero aumento. Ma noi non bruciamo la legna, bruciamo la legna non di oggi, ma di qualche milione, qualche decina di milioni di anni fa. Il carbone, il petrolio. Il petrolio sono animaletti piccolissimi che hanno usato il carbonio delle piante di quella volta e noi adesso li stiamo bruciando adesso. Quindi non c'è niente da fare, signori. Siamo colpevoli. In un banco degli imputati l'uomo sarebbe dichiarato colpevole dalla più clemente delle giurie. E quindi, allora, adesso spiegatemi. Visto che siamo colpevoli e visto che la colpa è nostra, o quantomeno anche nostra, ecco, domanda, ma perché non facciamo niente? Questa è risposta esatta, i combustibili fossili, avete detto voi, cioè, quindi non è una deduzione molto difficile, questa è un'argomentazione che al grande pubblico non è nota, perché nessuno la dice. Perché tanto non la capiscono, non si capisce? È una dichiarazione di, è un insulto a noi, al grande pubblico, non siamo in grado di capirlo, noi scienziati, sì, voi no. Mica la scienza è una cosa tipo i culti di Osiride, insomma qualcosa di iniziatico, la scienza è una cosa che deve essere per tutti, lo diceva Dante Alighieri nel Convivium, la scienza deve essere democrazia. Deve essere un banchetto a cui tutti sono invitati. Perché queste cose non ce le dicono? Perché fa comodo, fondamentalmente. Perché se noi non siamo perfettamente convinti che la colpa è nostra, allora possiamo dire, ma sì, ma forse, forse. E oggi il 70% degli italiani è convinto che la crisi climatica è tutta una bufala. Il 70%, 7 su 10. Specialmente i giovani.
I giovani, forse.
Specialmente i giovani. E questo è fondamentale per capire, insomma, il... Allora, diciamo chiaramente, le argomentazioni sono tutte molto chiare, sono scientifiche e sono molto, come dire, razionali, insomma. Se non scientifiche, sono razionali, cioè... È la logica aristotelica, insomma, cioè noi funzioniamo così la nostra mente. Per cui mi chiedo adesso, ma perché? Perché allora la gente è contraria? La risposta è semplice, perché l'ambientalismo che finora è andato sui mass media, penso apposta, penso proprio in maniera colpevole, è stato quello delle persone nude dentro le fontane, delle chiappe su scritto climate change, insomma, oppure la gente che urla, che imbratta, che sporca, che sfascia. La povera Greta, una ragazzina che aveva anche qualche problema, che è stata trascinata per il colletto quando aveva 15 anni, povera stella. Questo non è l'ambientalismo che fa successo, questo è l'ambientalismo che crea assuefazione, disgusto e soprattutto mi sono stufato, basta con i cambiamenti climatici, mi compro l'auto a benzina per dispetto. Il mio collega ha detto, io mi compro adesso, prima che il 2035 arriva, che la comunità europea ci metta a bando tutto quanto, io per dispetto mi compro un 2005 biturbo di cilindrata a benzina. Tiè. Beh, ormai le macchine a benzina vengono svendute, insomma, quindi il mio discorso che avevo preparato è molto più lungo. Questa secondo me è la parte fondamentale. Ora che noi siamo a conoscenza del fatto che voi chiaramente queste cose le avrete sentite dire da qualche altra parte, mi auguro. Non è che si dicano tanto, però ora che siamo convinti tutti che le argomentazioni razionali possono metterci e inchiodarci alle nostre responsabilità, allora per quale motivo ancora l'ambientalismo che va sui mass media è quello della gente che sta nuda dentro le fontane? Perché evidentemente chi fa notizia ha interesse a far creare un'opinione negativa. Quindi fondamentalmente andate a scavare, sono le lobby del petrolio che comandano l'informazione. Quindi non ci facciamo pilotare. Una volta che noi queste cose le sappiamo, cerchiamo un po' di sensibilizzare anche le altre persone. E la colpa è nostra. Bisogna mettere tutto quanto...
professori ai giovani dovreste avere.
Sì, sì, beh, io nel mio piccolo cerco di fare tutto quello che è possibile fare. Però,
programma, così non vanno in giro a imbrattare le cose.
Beh, infatti questa è la cosa fondamentale. Cioè, per esempio, adesso voi tutti sapete che qui a Gualdo dovrà scoppiare una battaglia perché vogliono costruire un inceneritore. Allora, l'inceneritore è il modo meno adatto per concludere il ciclo dei rifiuti, perché è una combustione di sostanze che sono anche tossiche, per cui quei rifiuti andrebbero smaltiti diversamente, cioè cercando semplicemente di differenziare di più. Il comune di Gualdo è molto virtuoso, ma esistono comuni in Umbria, ad esempio quelli della Valnerina, che differenziano il 15%. Noi siamo al 70%. Siamo al 70%. Siamo abbastanza virtuosi. Esistono comuni al nord che differenziano il 90%. Quindi, volendo, gli inceneritori non servono, o comunque, se proprio servono, sono piccolini, si fanno lungo le coste dove c'è la brezza e gli inquinanti vanno dispersi. Questo è. Quindi anche da queste parti dovrà scoppiare una battaglia ambientalista adesso. Quindi io spero che questa battaglia che dovrà scoppiare non sia una battaglia condotta a colpi stratosferici e soprattutto sensazionali. Deve essere una battaglia condotta con la verità. Questo, allora, la 2A e la Sagres, che sono le due società che sono venute qui per fare affari e quindi trasformare questa vallata in un immondezzaio, sostanzialmente, perché noi qui non abbiamo assolutamente le strutture necessarie per fare una cosa del genere, perché 300.000 tonnellate di immondizia significa 10.000 tir. Questa è, dovete capire, che è una battaglia che dobbiamo assolutamente combattere, ma con mezzi. Quali mezzi? Non andiamo a legarci con le catene, non serve a niente. Dobbiamo informare, dobbiamo dire le cose come stanno, dobbiamo dire la verità, perché la verità paga sempre. E chi, se oggi noi la battaglia per il clima l'abbiamo persa, ormai è persa, diciamo la verità, è persa. E la colpa è nostra, perché non abbiamo detto la verità. L'IPCC non ha detto la verità, ha nascosto, ha ingigantito, ha reso tutto più clamoroso e ha sbagliato. Perché uno è convinto che se io faccio un clamore allora la gente mi ascolta di più. Non è vero, se io faccio clamore la gente mi ascolta di meno, perché oggi il clamore noi ci abbiamo a sua fazione, perché noi siamo abituati ai film dove c'è quello che gli salta il cervello, quell'altro che ammazza 50 persone. Noi la violenza, il negativo, ce l'abbiamo fin sopra i capelli, quindi dire le cose negative non serve a niente, bisogna dire le cose positive con molta, con molto garbo, con molta
linearità
e con molta verità soprattutto. Secondo me questo è lo stile dell'ambientalista oggi, deve essere uno stile sobrio, vestito possibilmente, e soprattutto deve essere uno stile lineare, razionale, e deve essere uno stile soprattutto godibile, ironico. Deve essere l'ambientalista arrabbiato. La povera Greta l'ha fatta arrestare 12 volte, povera stella, cioè io mi rendo conto, manco colpa sua, è colpa dell'entourage, insomma, cioè io mi rendo conto, come si fa? Greta per esempio è la persona che sta più antipatica ai giovani oggi, l'hanno resa proprio antipatica, è una brava ragazza, ma l'hanno fatta diventare un mostro, proprio perché hanno ingigantito, cioè non si fa così, bisogna parlare alla gente, non urlare. Bisogna dire le cose con molta semplicità, non fare chissà cosa e creare quali casi, perché la gente non va dietro al clamore. Non è vero che fa molto più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Alla lunga, la foresta che cresce ha molto più effetto. Bisogna essere ottimisti, insomma. Quindi, diciamo, diamo il pane al pane e il vino al vino, come si dice. Cosa che ultimamente negli ultimi 40 anni gli ambientalisti non hanno fatto. Ricordatevi questo, il primo a dire che c'era stato, che c'era la possibilità che tutto il carbonio immesso in atmosfera facesse dei danni gravi, è stato uno scienziato svedese nel 1896. Da quella volta quanta acqua è passata sotto i ponti? E quindi insomma non ci abbiamo nessuna scusante, quindi abbiamo proprio sbagliato la battaglia, abbiamo perso la guerra perché abbiamo sbagliato il metodo, quindi ormai è tardi, non si può fare più nulla, perché ormai non è che si può tornare indietro, ormai andremo avanti e speriamo soltanto di limitare i danni, e non per il bene della terra, perché la terra, ho detto, troverà il suo equilibrio tranquillamente. Quelli che pagheremo le conseguenze siamo noi, perché tutto andrà bene finché il mare non comincerà ad alzarsi. A questo punto che succede? Io ho tante altre slide, ve le posso far vedere, siamo un pochino tardi.
Una prossima lezione.
Una prossima lezione magari. Riformano in continuazione.
Si riformano.
In continuazione. Perché
sempre che stiamo esaurendo anni.
Sì, ma se veramente fosse così, se noi esaurissimo il petrolio sarebbe il bene, però il problema è questo, se noi esauriamo tutto il petrolio e bruciamo tutto il carbone e tutto il metano possibile, noi torniamo su di 14 gradi, esattamente come era il carbonio nel carbonifero, 500 milioni di anni fa. Quindi il target è 14 gradi, noi siamo a 2 gradi soltanto adesso, e ancora ci sono riserve per 300 anni di carbone nel sottosuolo. Dobbiamo smettere adesso di bruciare, perché tutto andrà bene, ma vi dico soltanto l'ultima cosa che vi lascio poi, è questa, immaginate soltanto che conseguenze potrebbe avere. Allora, con l'attuale tasso di 420 parti per milione, noi possiamo tornare indietro di 3 milioni di anni, in cui la percentuale di CO2 era pressappoco questa, 450 parti per milione. Allora, quella volta il mare era 2-10 metri più alto rispetto ad oggi, quindi se soltanto il mare si alzasse di 10 metri oggi, voi immaginate, il 90% della popolazione mondiale abita lungo le coste, quindi il 90% della popolazione mondiale dovrebbe spostarsi, voi immaginate che immani tragedie sarebbero nel trovare posto a queste persone, tanto alla fine ci sarà l'imbecille che preme il bottone. Non si chiamerà Putin, ma sarà un altro imbecille e prende il bottone e siamo finiti in un quarto d'ora con le 7800 testate nucleari che abbiamo. Quindi è inutile dire, l'uomo purtroppo è un essere veramente più che ignobile, è un essere strano, perché Questo l'aveva detto per la prima volta Pico della Mirandola, dice che può essere angelo o può essere demone. Io dico questo, noi abbiamo sparato una sonda recentemente che ha sfiorato Plutone, che sta a 1 miliardo di chilometri da qui, l'ha fotografato, sto volandolo a 800 metri radente proprio, e sfiorando anche un suo satellite, e ci ha mandato le immagini. Abbiamo fatto una cosa così incredibile, abbiamo camminato sulla Luna, forse cammineremo anche su Marte. Eppure abbiamo lasciato un miliardo di persone morire di fame. È strano questo essere umano, eh? Secondo me è molto strano, più che ignobile, è strano. È ignobile perché nel senso che non è nobile chiudere gli occhi di fronte al grido di tanta gente che sta morendo di fame. Però noi abbiamo fatto cose incredibili. Volendo, noi potremmo veramente toccare il paradiso con un dito, però non l'abbiamo fatto. Perché? Perché ci siamo limitati al nostro interesse miope, particolare, insomma. Ecco, bruciamo il petrolio e continuiamo a bruciarlo, e dopo alla fine dobbiamo convincere la Cina e l'India a non bruciare il petrolio. Non è vero. E secondo me sì. Secondo me sì, perché in realtà... Ma in realtà il problema è soltanto questo, il problema è quello di guadagnare 30 anni. Vi spiego, noi abbiamo ancora 30 anni da soffrire così, perché fra 30 anni faremo la fusione nucleare. Mi ha assicurato un fisico dell'Università di Bologna che fra 30 anni noi, non ci saremo fra 30 anni magari, però i nostri figli, se sopravvivono, se nessuno preme il bottone, noi faremo la fusione nucleare, quindi l'energia delle stelle la riprodurremo sulla Terra, è un'energia inesauribile quella, quindi a quel punto non ci saranno più problemi. Il problema è arrivare fino al 2000, in 30 anni, se noi continuiamo a bruciare petrolio a questo ritmo, in 30 anni noi la temperatura la portiamo su di 6 gradi e il mare lo facciamo alzare di 30 metri e sciogliamo completamente la Groenlandia e metà dell'Antartide. In 30 anni, più tutti gli ghiacciai alpini e il Po non c'è più. Quindi soffriremo anche la sete in Italia, e già la stiamo soffrendo. Quindi il problema è soltanto questo. In 30 anni dobbiamo fare di tutto per non toccare più un pezzo di carbone, usare il sole, usare il vento, e possiamo farlo. Possiamo farlo facendo in modo che l'energia solare o l'energia eolica non sia un affare come succede adesso, no? Che arrivano questi che fanno le pale da 200 metri. Le pale si fanno offshore, si fanno a mare, non si fanno a terra, o si fanno comunque sulla cima dei monti, come è stato fatto a Cima Muta lì a Fossato. Così si fanno le pale, non in pianura, 200 metri alti. Quella è una cosa abnorme. Se noi facessimo in tutto l'Adriatico, con mare ventoso, tutte le pale possibili, come fanno in Danimarca, come fanno in Spagna, noi già avremo un sacco di possibilità di fare energia. Il problema però rimane, te lo dico subito e con questo chiudo, il problema non è tanto fare l'energia col vento o col sole, il problema è accumularla, perché quando il vento non c'è, non succede niente, ma quando c'è vento e noi non usiamo quell'energia, dove la buttiamo? Noi dovremmo costruire un sacco di invasi artificiali, ogni fiume dovrebbe essere sbarrato, tantissime dighe, in cui di notte, quando non serve l'energia elettrica, riportiamo l'acqua con delle pompe e poi il giorno le facciamo scendere e trasformiamo la caduta di acqua in energia. Quindi noi dobbiamo accumulare con delle batterie naturali, che sono i laghi artificiali. Dovremmo quindi impattare notevolmente sull'ambiente, però vale la pena farlo questo? Secondo me sì, perché altrimenti siamo spacciati.
Volevo ampliare il parco eolico, come detto, Italia Nostra hanno impedito perché morivano gli uccelli.
No, perché morivano gli scarafaggi. Sì, sì, gli scarafaggi, no? La migrazione degli scarafaggi, siamo arrivati al ridicolo. E comunque sta di fatto che noi dovremmo costruire 100.000 pale in Adriatico, è un mare poco profondo, 30 metri, basta fare la zattera, e lì il vento ce n'è a bizzeffe.
Parla dentro il mare?
Dentro il mare. Si chiamano pale eoliche offshore. In Danimarca non danno fastidio a nessuno, perché non si vedono neanche, si fanno a 30 km dalla costa, sono invisibili, ma ma fanno tanta di quell'energia perché in mare c'è la brezza è continua, c'è sempre. Quindi l'unico problema è soltanto accumulare l'energia quando non serve, quindi di notte per esempio. Quindi dovremmo costruire degli invasi artificiali per pompare acqua e trasformare l'energia in energia potenziale che poi torna giù e quindi rifà energia. L'unica difficoltà è questa, il sole è la stessa cosa. I pannelli solari sono molto impattanti sull'ambiente perché il silicio va smaltito, è una cosa, quindi, ma adesso stiamo andando avanti con la ricerca scientifica e quindi potremmo trovare delle soluzioni in tempi brevi, se soltanto l'Italia facesse ricerca scientifica, se i nostri giovani andassero non in Giappone come fanno molti gualdesi, in Inghilterra o negli Stati Uniti, le conoscete almeno 12, le conosco io di Gualdo che stanno in questi paesi a fare ricerca scientifica, anche in Germania, se noi facessimo ricerca scientifica in Italia pagassimo non lo 0,1 del PIL ma almeno il 5% come fanno in Finlandia, noi saremmo un paese ricchissimo di sole, turismo e l'industria, le butteremo al macero l'industria, non serve più a niente perché noi saremmo un paese turistico fondamentalmente, con poche industrie artigianali, con prodotti sani che fanno bene, insomma. Invece noi insistiamo a voler essere come un paese del nord Europa che basa tutto sull'industria ad alta tecnologia, no? Noi siamo un paese diverso, dobbiamo tirar fuori l'energia dalle cose naturali, il petrolio dobbiamo rimandarlo al mittente, il metano, non ci serve quello algerino, manco quello russo, non ci serve il metano, dobbiamo usare la nostra energia, ce l'abbiamo. E se necessario facciamo 2-3 centrali nucleari di ultima generazione che non sono pericolose e sfruttiamo il poco uranio che abbiamo in Italia, ce l'abbiamo, pochissimo, e possiamo importarlo dalla Repubblica Ceca, pochissimo d'uranio, con un chilo d'uranio ci mettiamo, facciamo un'energia per un anno, insomma, e possiamo costruirle queste, in attesa del 2030. La Spagna ha 7 centrali nucleari, tutte centrali eoliche e copre il fabbisogno di energia. La Francia, vabbè, e poi ci vende l'energia e noi compriamo l'energia francese praticamente. Qui questa accordata di imprenditori che sono venuti qui per fare, chiaramente loro guadagnano con l'impresa, per cui non è che si può rimproverare questo, loro ci guadagnano, sono venuti qua per guadagnare. Vogliono mettere un inceneritore a Palazzo Mancinelli e un impianto a biogas, che significa che tutti gli scarti, ugualmente coi tir arrivano i scarti vegetali, animali, carcasse di animali, rifiuti agricoli, rifiuti delle mense scolastiche, tutto quanto, vengono messi in una specie di bolla a fermentare, ne viene fuori il biogas che è una sorta di mischietto fra anidride carbonica e metano, poi viene separato l'anidride carbonica dal metano e a quel punto abbiamo un metano che dovrebbe alimentare l'alto forno della Tagina, tanto per intenderci, no? Ma anche questa è una leggenda metropolitana, perché impianti del genere sono altamente inquinanti, consumano più energia di quella che producono e soprattutto rendono invivibile la vita nel raggio di 40 km. Io stesso a Grosseto ho sentito la puzza dell'impianto biogas da 40 km di distanza. In teoria però dovrebbe essere la regione a fare ricorso contro questa... Dovrebbe essere, però vediamo se fa questo ricorso. Allora, io non sono esperto di rifiuti, però vi dico semplicemente questo. Io da quando differenzio a casa, io differenzio l'immondizia, insomma, una famiglia di 5 persone come la mia, quanta immondizia butta fuori? Tantissima. Io l'indifferenziato, quello che non è praticamente smaltibile, i rifiuti proprio... è un mezzo sacchetto a settimana, la plastica 2 sacchi enormi a settimana, la carta 2 sacchi enormi a settimana, quindi non raccontiamoci le balle, insomma, se la gente volendo può tranquillamente diversificare tutta l'immondizia e differenziarla, e il prodotto, quei poche tonnellate che basta portarlo in piccolo inceneritore, lungo le coste, dove non da, oppure in cima a una zona dove c'è molto vento, ma piccolo, 15.000 tonnellate, non 300.000 tonnellate come questo che vogliono fare fra Gualdo, capito? Questa non è una cosa fattibile. Ripeto, al nord Italia, in Friuli, Esistono comuni che differenziano il 92% dell'immondizia, l'8% è indifferenziato, l'8%. Gli assorbenti igienici, tanto per i pannolini, cose che non sono riciclabili, ma possibile mai che non lo capiamo. Infatti, io mi ricordo, chiudo con questo, io mi ricordo quando ero piccolo, vivevo nelle Marche, quando ero piccolo, non so se qualcuno anche da queste parti, nelle Marche io avevo nel 1975 un signore che mi portava l'acqua minerale a casa con delle bottiglie di vetro, perché quella del rubinetto sapeva troppo di cloro. Portava due bancali di acqua minerale e quando passava il mercoledì noi gli davamo tutti vuoti dentro le scatoline. Immaginate tutti i camion sotto il sole, sì, con la plastica, il PET a contatto dell'acqua, il PET, sì, e mette stalati. I stalati sono dannosi per specialmente le ragazzine piccole, perché c'erano il menacca, quindi a 8 anni hanno le mestruazioni le bambine, perché gli stalati vengono scambiati per estrogeni dal nostro corpo. Quindi, e noi maschietti ci trasformano in donne. I ragazzini, si è visto che oggi hanno le gambe più lunghe e sono molto meno fertili, perché hanno anche a volte il petto, perché bevono acqua minerale dalle bottigliette. L'acqua va venuta dentro il vetro è l'unica sostanza che... Cioè, queste sono cose... Io ho un amico del CNR, signori, che dopo... È un grande scienziato, lui ricerca, un chimico incredibile. Lui ha venduto la sua casa, un attico stupendo, a Roma. Figlio di un magistrato, abitava vicino Piazza di Spagna. Volete mettere dalla finestra, vedeva la scalinata. Ha venduto tutto, è andato a Lanuvio, Castelli Romani, si è comprato un'azienda agricola. Lui mangia solo quello che lui produce, perché dice, sono tutte schifezze. Anche la farina che voi comprate... tutte schifezze, il grano è OGM in Italia, è inutile, perché è fatto con, irradiando col cobalto 60 i chicchi di grano e seminando le varie varianti per vedere qual è il migliore. Quindi viene accelerato in qualche modo, è quello che fanno i raggi cosmici, no? Naturalmente, però col cobalto, quindi OGM, anche il grano in Italia è tutto OGM, lui invece semina un grano originario, quello che, no, il mais originario, c'ha la mucca, il maiale, mangia poi carne, la fa macellare, insomma, lui mangia solo quello che lui produce, perché dice il resto sono tutte schifezze. E lo dice uno del CNR, c'ha la mia età, c'ha la mia età, CNR, insomma, quindi dice, volete campa poco? Continuate ad andare al supermercato. Prego, addirittura.